Buonasera, buonasera a tutti. Non vorrei perdere tempo né sottrarre tempo a Mauro Armanino, perché è importante che ascoltiamo il suo punto di vista, perché lui, che è di casa nostra, viene da casa loro e quindi ha una, non solo un'esperienza, ma ha anche un criterio, che è quello della gratuità, e non ha alcun interesse di nessun genere, né petrolifero né di altro genere. Avete avuto, logicamente lasceremo spazio per le domande e poi questa conversazione verrà registrata, è registrata, e penso entro questa sera la metterò, la registrazione audio, la metterò nel mio sito, dove ci sono tante persone anche di altre città che non possono essere presenti, che mi hanno chiesto di poterla ascoltare. Dicevo che domani pomeriggio verrà in questa chiesa, quindi è collegato col tema di oggi, mi sembra che l'intervento di Padre Mauro ci possa introdurre anche in questo segno, che io ritengo un gesto profetico. Lo scultore e artista fiorentino Giovanni De Gara, cominciando da Lampedusa e salendo su per l'Italia, va in tutte le chiese che lo accolgono e copre le porte d'ingresso con le copre d'oro, cioè con le coperte termiche gialle che la guardia costiera distribuisce ai salvati dal mare per riscaldarli subito come primo soccorso. È stato fatto in diversissime chiese, compresa la Basilica di San Miniato, 3 porte, una cosa spettacolare. E qui a Genova ci sono tutte le chiese protestanti o luterane, valdesi, e la chiesa cattolica di San Turpete. La porta sarà ricoperta d'oro, pertanto nell'arte bizantina il colore oro è il colore di Dio, quasi a dire che è la pelle di Dio. Per cui per un lungo periodo, non sappiamo fino a quando la potremo tenere, chiunque varcherà questa soglia dovrà scegliere da che parte stare. Non si può essere cristiani della domenica e durante gli altri 6 giorni della settimana dire prima gli italiani a casa loro. Questa è la negazione di Dio, perché è la negazione dell'uomo. C'è il diritto costituzionale, il diritto internazionale, che sancisce i diritti di tutti. Negare il diritto a una sola persona significa uccidere la civiltà. I credenti, i non credenti, ognuno per le ragioni che crede, deve scegliere da che parte stare. San Turpete fa questa scelta: piuttosto voglio la chiesa vuota e sono disposto a tenerla vuota, ma non è possibile cincischiare un po' di qua e un po' di là. Mi prendo qualche processione, mi prendo qualche folklore, vado a qualche messa, però a casa loro. Allora io dico, stai tu a casa tua, perché questa non può essere casa tua, perché la casa di Dio non può avere porte, non può avere muri, non può avere tetto, può avere soltanto una visione che è la visione del regno di Dio, dove che significa che non è un luogo, ma significa un modo nuovo di relazionarsi con gli altri. E questo modo nuovo è il modo del Vangelo. O lo accettiamo o non lo accettiamo. Qui avete una riflessione, in questi fogli che avete, una riflessione sul concetto di porta nella Bibbia. Logicamente non ho potuto prendere tutti i testi nella Bibbia, anche se sarebbe interessante poterlo fare, e se Dio mi darà la forza, forse lo farò. Ho preso alcuni testi, quelli che in questo momento mi sembravano più significativi. Detto questo, lascio subito la parola a Padre Mauro, ricordandovi, o pregandolo poi anche di dire, Mauro, di dire gli altri appuntamenti che hai questa sera, nei prossimi giorni, per dare la possibilità anche di ripetita iuvant, anche se molto spesso stufant. L'editore Massimo Angelini, della edizione Pentagora, ha portato questo libretto che è di Padre Mauro ed ha dato il titolo all'incontro di questa sera: Mare, Muro. Mare, Muro. Notate anche il suono onomatopeico. Mare, Muro. Lo si trova, sono delle pennellate che possono essere carezze e possono essere pugni. Dipende dall'atteggiamento di chi lo riceve. Io ve lo consiglio perché si legge in un batter d'occhio. Sono brevissime narrazioni, non racconti. Sono narrazioni con brandelli di vita, vissuti, sperimentati, incontrati. E quando c'è un incontro c'è sempre una esperienza di umanità. Chi lo vuole prendere, c'è Enzo e Paolo che sono là. L'editore, il prezzo di copertina è 12, l'editore ha fatto un prezzo unico, 10. E logicamente tutti questi, il ricavato va a Padre Mauro, secondo, tolte le spese della stampa, vanno a Padre Mauro. Auguro a tutti un buon ascolto e mi auguro, sono certo, un proficuo ascolto.
Per ringraziare anzitutto Paolo, quando ero alle vigne ogni tanto passavo a incontrarlo, a scambiare un attimo, ma lui da buon biblista illuminava anche parte del cammino che ho condotto nei qualche anno passato alle vigne, con incursioni costanti a Marassi. E poi ci aveva messo sulla strada di una casa di accoglienza anche in un paesino sopra Staglieno. Doveva essere per i carcerati, poi ha avuto un'altra destinazione. Era per ringraziarlo per l'invito, lui e l'amico Massimo Angelini. Io sono tra quelli che hanno fatto una scelta di parte. Da anni ormai, e non solo perché mio padre era partigiano, parte, era operaio metalmeccanico, sindacalista, e come ricordavo ieri nella mia Sestri Levante, Casarza, quando ero operaio nella mensa e c'erano i tavoli degli impiegati e i tavoli degli operai. Tra i due c'era una grande frontiera invisibile ma reale. Chi era da una parte non passava dall'altra e chi era dall'altra non passava, perché era un grande fossato tra i due. E il fossato dov'era? Era dentro di noi, come sempre. E mi sedevo al tavolo sindacale. Il nostro pranzo era così. Non avevamo nulla contro gli impiegati, però sapevamo da che parte stare. E così ho continuato. Chi vi parla è stato 10 anni circa in Costa d'Avorio, dove è stato anche l'amico padre Giovanni, che vedete dietro, parroco di Santa Maria della... Castello, è stato in Costa d'Avorio parecchi anni, sono stato in Liberia durante la guerra, in Argentina oltre 3 anni, a ritorno dalla Liberia, ero qui in centro storico, ho scelto di stare da una parte, dalla parte di quelli che sono lasciati da parte in genere. È sempre importante. Perché è sempre importante scegliere da dove guardare il mondo. Lo sappiamo questo. E Cristina, la signora amica di Massimo, diceva: ma che bella zona, sono venuti a prendermi a Quarto Castagna, dove c'è la casa SMA, c'è giardino, un luogo idilliaco. Sì, però quando il cancello è chiuso, e allora guardare il mondo di lì è diverso che guardarlo da piazza dello Amor Perfetto, che è giusto qua dietro, oppure da via San Luca, o dai vicoli, o dalla Maddalena. Anche lì è una scelta di parte, da dove guardare il mondo. E qual è il paese che ho appena lasciato, di cui parlava Paolo, e dove ritornerò la settimana prossima? E nel quale sono da 8 anni circa. Qual è il paese che ho lasciato? È un paese di sabbia. Non solo perché la sabbia entra dappertutto, anche negli occhi, nelle strade, nelle relazioni umane, nella giustizia, nell'economia, nella politica. La sabbia ci attraversa, fa parte di noi. Veniamo dalla sabbia e alla sabbia ritorniamo. Perché siamo fragili, vulnerabili e ce lo dimentichiamo. Ci diamo un sacco d'aria. Abbiamo qualcosina di più di prima in tasca, non tutti, eh? E pensiamo di essere importanti, autosufficienti. Invece, come ricorda l'Apocalisse, siamo nudi, ciechi e mendicanti. E chi è nella sabbia se lo ricorda. Io vengo da un paese così. È un paese che non ha paura della vita. Non abbiamo paura di vivere da noi. Perché sappiamo che tra vita e morte la frontiera è derisoria. E non solo perché abbiamo gli jihadisti che ogni tanto uccidono, fanno sparire persone. Questo mio confratello è sparito da un anno, appena 3 giorni fa, era l'anniversario. Ma perché il bambino di sabbia che nasce nel Niger ha 22 anni di vita in meno, in media, del bambino che nasce in Norvegia. E come dico simbolicamente, il bambino di sabbia ha 22 anni in meno da vivere in media del bambino dei fiordi della Norvegia, che è il primo paese classificato per lo sviluppo umano. E il bambino di sabbia che va a scuola ci va quando può per una media di 4 anni circa. Il bambino dei fiordi ci va per una media di 17 anni. Chi si ammala nel paese di sabbia, se prima non paga, può anche morire al servizio di urgenze. Mi direte, nulla di nuovo sotto il sole, a volte succede anche da noi. Però non è la stessa cosa, ve lo assicuro. Vengo da questo paese che attualmente è diventato gendarme delle politiche europee. C'era una volta la possibilità di spostarsi, di migrare, anzi, migrare. Questa parola neanche era usata nel Sahel. Da sempre ci sono stati scambi, commerci, spostamenti di persone, oggi chiamiamo mobilità, da sempre. Le vie carovaniere, ma anche in questi tempi recenti. Terminati i lavori agricoli, si va da un'altra parte a lavorare, si guadagna e si mandano i soldi a casa per permettere alla gente di vivere. È la cosa più normale di questo mondo. No. Abbiamo cominciato a chiamare queste persone che, quando io sono arrivato, erano chiamate in francese exodants, esodanti, o al massimo avventurieri. Poi dopo sono stati chiamati migranti, una parola che non avevano mai sentito, perché in realtà ci sono immigrati o emigrati, ma migranti cos'è? È una via di mezzo che serve solo a definire delle categorie. Poi hanno cominciato a sentire per la prima volta la parola clandestino. Ma loro non avevano mai saputo che uno può essere clandestino nella vita. Perché uno deve essere dichiarato clandestino? È una persona umana, cerca lavoro, un futuro differente. Ma non è finita lì, perché poi sempre gli occidentali hanno deciso che alcune persone non solo sono clandestine, ma sono irregolari. Irregolari. Illegali. E sapete cosa sono adesso tutti questi? Sono dei criminali. Il passo è stato fatto. Chi si avventura a cercare un mondo diverso è un criminale. Perché? È perché non accetta che la storia siano altri a deciderla per lui. E come un criminale, quindi, lo si blocca, lo si ferma, lo si detiene e, se possibile, lo si fa ritornare alla casella di partenza. Questo succede con i soldi dell'Europa e dell'Italia. Sapete che è passato Conte, il primo Conte? Ci volevo io per far cadere il governo qui, eh? Mi devi invitare, vengo più spesso se vuoi. E non è finita lì, perché poi da criminali si è passati a terroristi. Allora chi migra è poco meno di un terrorista. È stato fatto questo abbinamento, è sempre così. Nella nostra regione, che è il Sahel, si commercia la cocaina che arriva dall'America Latina, sbarca sui porti poco custoditi, attraversa il deserto e poi arriva in Europa. E nel frattempo tante persone vivono di quello e di altri commerci. Io vengo da un paese che ci aiuta a farci una domanda: ma in che tipo di mondo viviamo? E che tipo di mondo lasciamo ai nostri figli, nipoti, pronipoti, amici? Che mondo gli lasciamo? Un mondo dove pochi hanno la possibilità di viaggiare e li si chiama turisti, a volte missionari, imprenditori, espatriati, ma chi si azzarda a venire dal sud, come lo si chiama? Invasore. Vedete le parole, no? Le parole che non sono mai innocenti. Chi arriva dal sud è un potenziale invasore, terrorista, criminale, viene per delinquere. Che mondo gli lasciamo? Se vogliamo capire il mondo, bisogna mettersi là dove del mondo si vede in qualche modo una radiografia, uno specchio. Il carcere, per esempio, è uno specchio della società. Andate in un carcere, vedete come funziona e capite come funziona la società, con rapporti di potere, di esclusione. Nelle nostre carceri sono, da un certo punto di vista, le pattumiere delle nostre società, perché mettono le persone che non riusciamo in qualche modo a collocare. I migranti e le migrazioni sono un'altra realtà specchio, perché basta guardare come interagiamo e capiamo chi siamo, perché in realtà il problema non sono i migranti o le migrazioni, ma il problema siamo noi. La crisi non è quella migratoria, la crisi è la nostra. Perché basta poco per farci capire chi e come siamo. Svela i meccanismi questo. E un'altra realtà che ci aiuta a capire come funzionano le cose sono le frontiere. Le frontiere, che sono un processo, non sono nulla di completamente determinato una volta per sempre, sono dei processi che svelano come funziona una società. Alcune delle frontiere sono visibili, altre sono invisibili ma non meno reali, e da noi ce ne sono un sacco. In certi quartieri non si può entrare perché si dice che sono zone videosorvegliate e ben custodite. È una frontiera. Abbiamo dei campi, dei centri in cui deteniamo le persone che noi consideriamo portatori di un mondo diverso, quelli che chiamiamo migranti irregolari. E questi campi, questi centri di detenzione sono delle frontiere, sono frontiere armate. Provate a entrarci. Noi che siamo in una repubblica fondata sul lavoro e all'articolo 3 della Costituzione diciamo che la nostra repubblica rimuove tutte le cause che possano impedire il pieno uso dei diritti. Articolo 3. Ci sono le griglie, ci sono i fili spinati. Ma non sono teorie queste, perché se andiamo a Ceuta e Melilla, che sono due enclave spagnole in Marocco, ci sono delle griglie di 10 metri, sono tre file, e hanno messo addirittura delle lame aguzze che tagliano i malcapitati che vorrebbero passare dall'altra parte in territorio europeo. Io ho incontrato vari di questi giovani che hanno tentato una volta, due di passare, sono stati bastonati, alcuni sono feriti, E questa ferita se la porteranno dietro per tutta la vita, perché sono stati rifiutati come esseri umani. Cosa hanno fatto di male? Stavano semplicemente cercando un futuro diverso, tentando di raggiungere l'impossibile, perché se voi volete viaggiare in modo regolare è praticamente impossibile, così come abbiamo creato, perché le frontiere sono anche di carta. Frontiere di carta sono quelle legate a documenti che noi abbiamo deciso siano indispensabili per essere riconosciuti come esseri umani. E poi ci sono le frontiere di parole, quelle di cui parlavo prima, le frontiere di sguardo. Possiamo escludere o includere una persona con i nostri sguardi. Provare per credere. Io e Niamè sono tra i pochi bianchi che sono lì spessissimo e in alcuni incontri l'unico. E allora si capisce bene cosa significa essere sguardati in qualche modo e sentire su di sé se c'è uno sguardo che è senza frontiere oppure se c'è un muro che ci separa. Che tipo di mondo vogliamo? È un mondo che sia luogo di incontro, diceva ieri a Sestri una persona, una cosa molto bella. Diceva che la terra non è da possedere, la terra è sempre una terra promessa per tutti noi. Che tipo di mondo gli lasciamo? Quando c'è un piccolo gruppo di persone che ha molto, troppo, di più, e la maggior parte non ha questo. Un mondo, sappiamo, se ne parla, dell'ecologia, tutto quello che ci avvelena in qualche modo. Sì, ma la prima ecologia sono le relazioni umane. E lì io sono tornato dopo 3 anni. E tornando qui a Genova, prendevo il 17 alla Castagna, corso Europa. Scendo qui, vicino a Piazza dei Ferrari. Scendo, cosa vedo? Vedo delle persone che non si guardano e non si parlano, perché tutti quanti stavano guardando e parlando con uno schermo. Sapete chi è il primo che mi ha salutato? Uno straniero. Non perché gli stranieri non usino i cellulari o le altre cose, le usano. Però il primo che mi ha salutato ha detto, ma ho trovato questo come un segno interessante. Perché in fondo solo chi è straniero sa quanto è importante l'essere riconosciuti come persone. Ma che mondo vogliamo lasciare noi? Un mondo di solitudini, un mondo in cui abbiamo smesso di cercare il bene comune e ognuno fa una lotta senza pietà alla si salvi chi può. Una lotta da isolati. Che mondo vogliamo lasciare? Io che torno tra qualche giorno, cosa dirò di questo mondo a coloro che mi domanderanno, ma cosa ci dici? E dirò che ho visto tante persone anziane, anch'io poi rischio di essere gradualmente in questa categoria, anzi, mi sa che ci sono, che sono accuditi da stranieri, per buona parte, che hanno paura a guardarsi negli occhi, perché non si sa mai, che accumulano quelli che possono e che ormai hanno paura della vita. Hanno paura della vita. e giocano a difendere, a barricarsi, a vivere spesso nella propria solitudine. Lo so che non è sempre così, però è anche così. E abbiamo questa profonda nostalgia di incontri profondi e veri. Ce la portiamo dentro. Perché c'è stata tutta questa smemoratezza? Ma noi siamo stati un paese di migrazioni. 28 milioni di italiani che hanno lasciato questo continente. Siamo andati a piedi attraversando le Alpi in Francia, per molti. Siamo morti nelle miniere di carbone in Belgio. E se facciamo la lista dei titoli che ci davano come italiani, è una lista che può spaventare. Lo ricordavo ancora ieri a Sesto Levante, che in alcuni ristoranti della Svizzera, non troppo tempo fa, perché sono cose accadute nell'immediato dopoguerra, quando gli italiani cercavano lavoro e dovevano nascondere i propri figli in casa perché altrimenti rischiavano di essere espulsi. Nei ristoranti c'era scritto vietato ai cani e agli italiani. È storica questa, non sono... E poi ci scandalizziamo, ma abbiamo avuto bambini mendicanti che dal Chiavarese e da altre zone partivano a Londra, Parigi, New York per far danzare i cani. Li mandavano come mendicanti, con dei topolini bianchi, a suonare l'arpa, l'armonica. Erano i nostri piccoli. Perché abbiamo dimenticato tutto questo? Sono cose che ci addolorano, certamente. E però non abbiamo il diritto di dimenticare perché stiamo vivendo in parte, sotto i nostri occhi, una storia simile. E forse uno dei motivi per cui queste cose ci lavorano è perché ci ritroviamo anche noi stessi in queste storie che ci arrivano. Io ritorno nel paese di sabbia per condividere il cammino delle comunità cristiane. Ci hanno bruciato le chiese nel 2015, dopo i fatti di Charlie Hebdo, questa rivista francese che aveva fatto delle vignette offensive per il profeta, come riconosciuto dai musulmani, Maometto. E questo è stato per noi un dramma. Ma poi, in crescendo, il rapimento di Pierluigi, hanno sparato su un prete, forse senza sapere che era un prete, comunque ha rischiato la sua vita. E per la prima volta storica, in due parrocchie non è stato mandato nessun prete. Continua la vita cristiana comunque, con i catechisti, con gli animatori, però dà da pensare questo. Questa è parte del mondo che ritrovo. E sapete cosa hanno scritto dopo che hanno ucciso 6 cristiani nel Burkina Faso, in una piccola comunità di villaggio? Hanno scritto sul bollettino parrocchiale di Dablo, in questa piccola parrocchia, hanno ucciso il vicario, il viceparroco, e altri 5 cristiani. Gli hanno sparato addosso. Poi hanno vandalizzato la chiesa. E nel bollettino parrocchiale hanno detto: siamo stati ritenuti degni del martirio. Degni. Perché, dicono, è un privilegio poter essere scelti per dare testimonianza della nostra fede. Sembra strano poter dire questo. Eppure succede. Un po' come le prime comunità cristiane. E noi ci siamo fermati un po' lì. Vorrei chiudere con quello che mostravo ieri sera a Sestri Levante. Sono stato recentemente a Bologna e mi hanno messo in un albergo, era anni che non mi succedeva, e ho visto con mia sorpresa che sul tavolo, in camera, c'era questo messaggio. C'è scritto: non disturbare, non disturbare. Ecco, io mi auguro che ci lasciamo invece disturbare, perché molte delle cose che oggi stanno accadendo hanno la loro origine in questa affermazione qui: non disturbateci, non disturbate il nostro stile di vita, non disturbate la nostra maniera di pensare, di agire, che poi è sostanzialmente complice di un sistema. Sapete bene che le armi che sono usate per uccidere sono fabbricate in Occidente e anche in Oriente. Sapete bene che la maggior parte delle risorse che permettono a noi di condurre uno stile di vita alto, medio-alto, è perché vengono prese altrove e portate via, spesso con mezzi che non sono altro che mezzi neocoloniali. E molti di coloro che oggi chiamiamo terroristi, ma sono nati perché li abbiamo facilitati noi attraverso finanziamenti, per esempio in Libia, quando nel 2011 abbiamo contribuito a distruggere un paese. Uno può essere d'accordo o no con un regime, ma chi ci ha dato il diritto di distruggere un paese e di iniettarvi milioni di armi e di formare centinaia di terroristi che poi operano? Non possiamo dire non disturbate. Io domando invece che ci lasciamo disturbare e che ricominciamo a non aver paura della vita e a ricominciare a sguardarci con uno sguardo umano e che cominciamo a smantellare le frontiere, quei muri visibili o invisibili che spesso ci accompagnano. Chiediamo invece di lasciarci disturbare e non mettiamo mai questo cartellino così davanti alla porta: non disturbare, do not disturb, ne dérange pas. No, disturbateci, perché il Vangelo è il Vangelo di un Dio che ti dà la pace, ma non ti lascia in pace.
Passiamo subito agli eventuali domande, interventi, considerazioni. Angelo Cifatte.
Ciao Mauro.
Come va?
Grazie. Io ti chiederei di esserci un po' più specifico rispetto alla situazione del tuo paese, o meglio del paese del Niger. Qui si fa molta confusione, si confonde il Niger con la Nigeria, così, insomma, meriterebbe essere un po' più approfonditi e un po' più documentati. So che tu sei un sistematico collaboratore di periodici italiani che pubblicano i tuoi pezzi. Io li leggo quasi sempre, c'è il blog del Fatto Quotidiano che riporta le tue specifiche testimonianze, c'è Rocca che pubblica i tuoi articoli, c'è l'agenzia Tam Tam del volontariato che sistematicamente, praticamente in tutti i numeri, riporta la tua riflessione. E la sera evidentemente avete anche voi da riempire le vostre serate col computer, questo è molto utile naturalmente e per noi e per capire. Per esempio una cosa che ho letto recentemente, ora non vorrei confondere, che c'è stata una crescita, diciamo così, di investimenti immobiliari, alberghi che nascono, che crescono, che poi non si capisce bene a quale uso, se non forse per un turismo così, oppure per possibili scambi commerciali o di importazione, ora non so esattamente. Mi sembrerebbe interessante avere degli elementi più specifici. Un'altra cosa e finisco. Tra pochi giorni a Roma si terrà un convegno nazionale organizzato dall'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, sulla cooperazione internazionale a livello territoriale, la cosiddetta cooperazione decentrata. La cooperazione decentrata è una modalità specifica di impegno che si realizza tra realtà locali. È una cosa importante perché un conto è la cooperazione, diciamo, macro, no? Con gli investimenti, e ci sono da parte degli organismi internazionali, eccetera, eccetera. C'è un rapporto tra l'Unione Europea e l'Unione Africana, ma anche lì bisognerebbe capire e avere degli elementi più specifici, concreti, dal punto di vista di uno come te che ha fatto e sta conducendo ormai da anni questo tipo di esperienza, di conoscenza dall'altra parte del Mediterraneo, no? Ecco, mi interesserebbe conoscere se ritieni e se hai conoscenza di realtà specifiche territoriali giù, al di là appunto del Sahara, nel Sahara e al di là del Sahara, con realtà, come potremmo dire, istituzionali specifiche di laggiù, perché laggiù noi facciamo anche abbastanza confusione, ecco, per noi l'Africa è l'Africa, cioè un concetto comprendiamo realtà che sono, sappiamo quanto diversificate, no? Molto più grandi, nell'Europa già facciamo una specificazione tra stati, città, eccetera, e va bene. L'Africa la comprendiamo un po', ripeto, in generale, no? Ecco, quanto invece sarebbe interessante, lì ci sono enti locali, realtà soggettive, specifiche, con cui si potrebbe instaurare un rapporto, attivare delle relazioni per attivare progetti ed esperienze?
Rivarolo.
Sì, ci sono, diciamo, due cose che si sentono dire sempre che mi danno molto fastidio. Aiutiamoli a casa loro, e io vorrei sapere invece quanto noi li derubiamo, e l'altro sono arrivano dei delinquenti, e anche qui vorrei sapere quanto i delinquenti li creiamo noi. Cioè, non è che uno che arriva qua un delinquente diventa delinquente perché arriva qua, perché è trattato in un certo modo. Però vorrei qualcosa un po' più di sostanziosa. Ecco, queste sono. E anche per ciò che riguarda il problema che noi in realtà li derubiamo, vorrei una, come si può dire, capire meglio cos'è il franco africano, quanto questo rubi agli africani.
Non ho capito bene.
Voleva capire su quanto vale il franco africano. e sul delinquente, cioè che diventa delinquente perché viene qui, non perché viene qui perché è delinquente. Cioè, quanti creiamo noi i delinquenti?
Volevo sapere, visto che tu ti interessavi delle carceri prima di partire, se in questo breve periodo sei ritornata e che impressione hai avuto, così miglioramento, peggioramento, non so, ecco, di questo settore.
Un problema concreto, a parte Sant'Orpete e San Benedetto, nelle tante chiese attraversato dove sono stato, non ho mai sentito un sacerdote che prendesse una posizione netta, chiara, definita, una posizione di denuncia rispetto al clima di razzismo, esclusione dell'altro, che si sta vivendo non soltanto in questi ultimi anni, ma anche nei decenni precedenti, ed è una precisa responsabilità dei governi sia di destra che di sinistra, entrambi caratterizzati da un'ipocrisia nei fatti, concreta, fattuale, che sappiamo. Questo governo, come quello precedente, vende armi all'Arabia Saudita. A Genova sono riusciti i portuali a fare un'azione eclatante, e l'Arabia Saudita scarica queste armi sullo Yemen, e questa è una violazione anche della nostra Costituzione. Ecco, e poi mi riallaccio, cito nuovamente, no? Questa differenza che sempre si fa tra migranti economici e non economici, che veramente è, come posso dire, una negazione anche questo della storia, della realtà. Io ho un libro a casa dove c'è una storia delle migrazioni nella preistoria, ecco. E concluderei dicendo che c'è un museo delle migrazioni a Lucca dove ho visto la foto di un ragazzo italiano 1900 disteso sul marciapiede di New York, un shushai, no? Un lustrascarpe, e sotto c'era una citazione di Bush padre che diceva testualmente: gli italiani sono sporchi, tendenti al crimine, al furto e quant'altro, e gente insomma inaffidabile da tenersi conto.
Bene, grazie. Lasciatemi fare una premessa. La premessa è che l'incontro di stasera è un incontro un po' atipico, perché personalmente non ho l'ambizione di toccare tutti i temi che avete sollevato, e non voleva essere, e non lo è, un incontro accademico. Se volete lo posso anche fare, sono antropologo di formazione e mi formo in un modo serio tutti i giorni, ma per me stasera l'incontro è altro. Io metto la mia faccia davanti a voi e vi domando: ma e voi da che parte state in tutto questo? E mi interessa, e penso che è il motivo per cui Paolo e Massimo mi hanno invitato qui. Non è tanto per sapere solamente delle cose che alcune abbiamo avuto modo di condividerle, ma è anzitutto per interrogarci noi come stiamo vivendo questo nostro tempo, come lo stiamo abitando e che spessore diamo alle nostre parole e quali sono le frontiere che da stasera vogliamo buttare giù, in famiglia, fuori dalla famiglia e là dove siamo. Questo che mi interessa ed è il motivo per cui mi sono spostato da Sestri Levante stasera, sotto gli occhi infuriati di mia sorella che mi dice: ma ti parti fino all'ultimo? E ha tutte le ragioni quando mi dice con aria minacciosa: non vorrei mica ripartire adesso per altri 3 anni, no? Il Niger è un paese quasi 4 volte grande l'Italia, 22 milioni di abitanti, una buona parte di questo paese è desertico ed è ormai da vari anni ultimo nella classifica sullo sviluppo umano, dove mettono insieme alcuni fattori di valutazione, salute, educazione, speranza di vita e istituzioni. Questo dice un po' come vanno le cose. Nel 2050, se la demografia attuale continua, mediamente una donna ha 6 figli, come più una volta, non l'abbiamo dimenticato? Ma mia nonna e mia madre erano 10 figli di 2 sorelle. È un paese che è diventato, come dice un rapporto recente di Oxfam, Oxfam è una ONG, Niger, gendarme dell'Europa, pagato dall'Europa per fare quello che noi vogliamo faccia in qualche modo. Bloccare per quanto possibile il flusso di persone che cercano un futuro diverso. Paghiamo delle persone per fare il lavoro un po' come le ditte in subappalto. Subappaltiamo i lavori sporchi, tra virgolette, e in genere ormai è così. Gli accordi bilaterali e quelli europei sono tutti legati alla clausola bloccate le migrazioni che loro definiscono irregolari, perché sono definite irregolari dall'Occidente. È un paese che ha delle ricchezze, l'uranio è sfruttato da oltre 40 anni dalla Francia, c'è un po' di petrolio, un po' di carbone, un po' di oro. Per le popolazioni locali non c'è molto, rimane la contaminazione delle falde acquatiche che durerà milioni di anni. E migliaia di prate sono state scacciate dalle loro terre, che erano usate per transumanze, perché è diventata una zona militarizzata, perché il Sahel adesso, anche grazie a noi, è militarizzato. Militarizzato per i migranti, militarizzato per quelli che si sono definiti terroristi. Gli americani hanno un grosso contingente e hanno appena terminato di inaugurare un aeroporto per i droni armati, che anche i francesi adesso hanno scelto di adottare. C'è una grossa presenza francese, italiani, c'è qualche decina per la formazione, spagnoli, tedeschi, abbiamo militarizzato il Sahel e quindi tutt'attorno abbiamo realtà di violenza armata. Leggevo ancora stamattina, nel vicino Burkina Faso hanno appena cominciato le scuole, come da noi, almeno 200.000 bambini non potranno andare a scuola perché è perché hanno minacciato gli insegnanti, li hanno minacciati. Voi fate il gioco dell'Occidente, dovete cominciare a insegnare l'arabo o il Corano. E questo poi evidenzia divisioni locali, inietta paure, odi, è così. Viviamo una realtà di questo tipo. avevo scritto recentemente in un articolo, allerta rossa nel Sahel, perché il paese dove io ritornerò tra qualche giorno, io non posso uscire dalla capitale. Ma immaginate voi, ma non ci siete abituati voi a questo? Prendiamo la macchina, andiamo, ah no, no, no. Se vuoi andare nelle altre zone con la scorta. E davanti alla chiesa ci sono i militari per le feste, Natale, Pasqua, mandati dal governo per proteggerci. Niger, assediato, è il paese più aiutato al mondo dall'Europa, perché evidentemente c'è bisogno di un luogo che sia garante all'interno di questa realtà estremamente sconnessa. Però sapete che ognuno cerca i propri interessi e il colonialismo non è finito, continua in altro modo anche attraverso la moneta di cui il Signore parlava, che è uno strumento in più di dominazione, ma non l'unico. Dominazione l'economia, dominazione sono i mezzi di comunicazione e, che sia chiaro, non siamo mica a che fare con degli imbecilli, è gente che capisce molto bene come va il mondo e che sa molto bene che la forza sta nella sabbia. Sapete che la sabbia è forte? Le strade di Niamey, della capitale, vengono pulite ogni notte. Si mettono il giubbetto, quello di quelli che le luci illuminano, spazzano, hanno le carriole. Provate a ripassare la mattina dopo, la sabbia è lì. Ecco perché in fondo vincerà la sabbia. E quando dico vincerà la sabbia, vincerà la resilienza della gente. La resilienza dei poveri vincerà. Perché sanno benissimo la gente che tutti questi bianchi, questi occidentali, vengono per fare i loro affari, ma lo sanno. Facevi allusione a queste collaborazioni, ma com'è possibile che da tanti anni stiamo investendo e siamo sempre lì, nella sabbia? C'è qualcosa che non va. E io chiamo questo qualcosa che non va con una parola che credo non esista, l'umanitarismo. Umanitarismo e cioè fare questi progetti che nascono qui, vengono imposti più o meno giù, con tempi determinati, vediamo gli altri come delle vittime da aiutare e soprattutto non andiamo giù per imparare noi, perché sappiamo già tutto, non siamo umili, non abbiamo il tempo di ascoltare, non abbiamo il tempo di metterci seduti e di vedere quello che possiamo imparare pure noi sulla nostra vita, sulla nostra storia. Finché non cambierà questo atteggiamento sarà complicato cambiare le cose. Dicevo ancora ieri sera, io non so se cambierò tante cose in questi 8 anni e quelli che verranno adesso, se verranno, però il mio impegno qui e giù e almeno quello di fare in modo che il mondo non cambi me. Almeno quello. Non voglio farmi triturare da questa mentalità, ma avere sempre questa lucidità di visione, di poter fare delle scelte che siano il più possibile umane. Questo dobbiamo rimparare un po'. Rimparare ad essere umani. L'abbiamo dimenticato un po', eppure era nostro patrimonio.
Diceva l'ultimo intervento, la funzione della Chiesa, delle Chiese, la posizione delle Chiese.
C'era prima quello un attimo delle carceri del professore. E continuo nelle carceri, infatti anche per questo che ritorno prima di sabato, perché ho una celebrazione in una delle carceri alla periferia di Niamey. E sono un po' quelle di qui, sovraffollate e dove sopravvivi perché all'interno fanno mercati, c'è di tutto che circola. sono delle condizioni abominevoli, non sono umane. Per quello dicevo, se vogliamo capire come funziona una società, una delle realtà specchio sono le carceri, perché lì si vede come funziona la società. Vivono in condizioni non umane e sopravvivono soprattutto quelli che hanno parenti attorno che possono portare da mangiare, ma per gli stranieri e gli altri, e una volta di più quelli che sono lì in carcere sono i poveracci, perché quelli che invece hanno soldi riescono a pagarsi, come dappertutto, avvocati e il resto, nulla di nuovo sotto il sole. E l'ultimo intervento sul clima che si è creato e sul fatto, e non ho nulla da aggiungere perché hai già fatto un'affermazione che non posso che concordare, perché lo dicevo, io viaggio sempre con la Costituzione nella mia borsa. Era sta Costituzione per cui mio padre ha dato parte della sua vita, lui che faceva i mattoni a Sesto Levante. L'Italia repudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli. Ma non lo prendiamo sul serio. Ero stato l'unico che è intervenuto quando volevano mandare i militari in Niger. Ho scritto una lettera aperta ai parlamentari. E chi ha preso posizione su questo? L'ha presa nessuno. Forse qualche rivista missionaria dopo. Neanche Sant'Egidio, che pure si fregiano sempre di essere dei portatori di pace dappertutto. Ma dove erano in questo caso? Ma dove erano? Quindi non posso che concordare sul fatto che abbiamo permesso che questo accada. E io credo che nulla nella nostra vita è così ineluttabile, a parte quello che circonda i cimiteri, che una volta che si è lì è finito, però tutto accade perché facciamo delle scelte. E penso che Paolo ha cominciato così, l'intervento di stasera, imparare a fare delle scelte, sapendo che le nostre scelte sono o per fare delle frontiere o per demolirle. Da che parte vogliamo essere? Costruttori o demolitori di frontiere? E non vi parlo un ingenuo, io so che le frontiere sono e possono essere un luogo di incontro e non un luogo di violenza e di esclusione. Quindi facciamo e diventiamo questi piccoli costruttori di passerelle dove la nostra umanità possa ricominciare a passare.
Concludendo, volevo dire soltanto un pensiero fra i mille che affollano la mia testa e il mio cuore. Per il lavoro che faccio di studioso della Bibbia e di ricercatore nella storia, io vi posso dire con assoluta certezza che tutti coloro, le civiltà, i gruppi, le etnie che si sono chiusi dentro i loro muri sono scomparsi dalla storia. Perché alzare un muro non significa escludere gli altri, ma escludersi dal resto, dal mondo. Non saranno certamente i muri o le navi o l'Italia o l'Europa a fermare le migrazioni che nei prossimi 50 anni saranno di milioni e milioni e milioni di persone. Sarebbe come voler bloccare, vi ricordate la favola della diga? Bloccare una diga con un dito. Grandissime civiltà, penso alle precolombiane, per esempio, no? Che si sono chiuse dentro di sé, sono scomparse tutte, si sono salvate solo i gruppi e i paesi, le etnie che si sono immerse nel cammino della storia. e si sono mescolati con gli altri, perché solo la mescolanza salva e rende più forti. Se voi andate nei nostri paesi, io ci ho vissuto per 18 anni in un paesino, si chiamava T con lo suo cognome, perché si sposavano tra di loro con un sacco di malattie, un sacco di morti e via di seguito. Se voi vi fate fare il DNA, e io vi consiglio di farvelo fare, troverete delle sorprese insospettabili, cioè troverete un miscuglio di sangue che voi non avete nemmeno l'immaginazione per poterlo pensare. Allora, di che cosa stiamo parlando? Chi ha paura è già morto, perché è già sconfitto dalla storia. Non si può avere paura di quello che avviene, perché i casi sono due: o siamo protagonisti o siamo sconfitti. In Italia, ultimamente, siamo già partiti con la convinzione nostra di essere già sconfitti. Quindi, come dice il Vangelo, non piangiamo su noi stessi, perché siamo già sepolti e nessuno ci rimpiangerà. Leggetevi la dedica che Don Lorenzo Milani fa nel libro Esperienze Pastorali ai missionari cinesi nel 1957, che vengono ad evangelizzare l'Etruria, e dice: non piangere sulle tombe dei cristianucci del XX secolo, cari missionari, non piangete su questi morti, perché erano già morti mentre vivevano. Noi siamo in un contesto in cui la settimana scorsa, se alcuni lo ricordano, il cardinale Bassetti, presidente della CEI, ha fatto un intervento molto pesante di condizionamento del Parlamento italiano, perché la prossima settimana scade il tempo, un anno, che la Corte Costituzionale ha concesso al Parlamento per definire il fine vita e le modalità di chi vuole morire e non essere costretto a vivere a determinate condizioni disumane. Il cardinale Bassetti ha dichiarato pubblicamente: difesa della vita comunque e sempre. Al che ho preso penna, carta e calamaio e ho risposto. E gli ho detto: cardinale Bassetti, per favore, fatti prima i gargarismi prima di parlare, perché non sai quello che dici. Perché non è intervenuto di fronte a quello che sta accadendo in Africa, in India, dalle altre parti? La vita è solo la vita degli italiani? Dobbiamo difendere. Vi ricordate lo scempio di Eluana Englaro? Io non dico che non si deve fare quello, state attenti, ma se lo facciamo per uno e se lo facciamo per difendere la vita degli italiani, dobbiamo difenderla per tutti, perché non c'è una vita migliore, una vita superiore degli altri. E allora, se veramente noi siamo cristiani, dovremmo andare con le borracce e con lo zaino in giro per il mondo a cercare chi è affamato e assetato e a costringerlo a mangiare e a bere. Diversamente noi non possiamo chiamare Dio Padre nostro, perché quel nostro è una condanna e non possiamo accostarci alla comunione. Come chi non crede non può prendere quella Costituzione e non bruciarsi le mani, perché quelle sono parole scolpite, che sono un progetto di vita che deve essere realtà. Quello che citava Mauro, l'articolo 3 della Costituzione, comma secondo, notate, non dice: sarebbe bello che la Repubblica rimuovesse, dice: al presente indicativo la Repubblica rimuove tutti gli ostacoli di ordine economico che impediscono alla persona di realizzare pienamente se stessa. Rimuove significa, in secondo la grammatica italiana e la sintassi italiana, il presente indicativo indica una azione attuale, costante e permanente. Quindi rimuove, ripudia, fa sempre al presente. Quindi è un impegno che noi dobbiamo vivere. Da che parte stare vuol dire che cosa facciamo per rimuovere gli ostacoli che impediscono alle persone. Voi lo sapete che vi sono delle normative nelle carte dei diritti internazionali che dicono che ogni persona, dovunque viva, ha il diritto innato di potersi spostare dovunque ritiene opportuno realizzare la propria vita per sé e per la famiglia. Perché questo deve valere per me europeo e non deve valere per l'africano, per l'indiano? Perché ancora noi facciamo queste distinzioni? Allora lasciatemi dire, per concludere, che il cristianesimo occidentale ha fallito, totalmente ha fallito, perché il Dio che la Chiesa cattolica e protestante e ortodossa predicano non è più il Dio di Gesù Cristo. È un'altra cosa, probabilmente un vitello, ma non è il Dio di Gesù Cristo. Questo Dio lo ripudio e dico e scrivo che non esiste. E allora bisogna ricominciare da capo. Bisogna ricominciare da capo e domandarci e porci la domanda che Dio della Bibbia pone ad Adamo nel capitolo terzo della Genesi. Adamo, virgola, dove sei? Quel dove, che non è solo un avverbio di luogo, ma è un avverbio di prospettiva. Da che punto guardi la storia? Da che parte stai? Qual è la tua visione di osservazione? Qual è il criterio di valutazione? Adamo, Eva, dove sei? Io credo che nessuno può dare una risposta, perché ognuno si deve dare la risposta dentro. E non alla, com'è quella della TV, ti fai una domanda, ti dai la risposta, Marzullo, e non alla Marzullo. Ma ognuno di noi ha dentro di sé, e io sono convinto che ognuno di noi lo sa qual è la risposta, solo che forse abbiamo paura. Se superiamo questa soglia, allora per noi non c'è il nigeriano, non c'è il libanese, non c'è l'ebreo, non c'è l'italiano, perché siamo veramente per generazione, per evoluzione. Siamo figli dell'unico mondo e non dimentichiamo che l'umanità è nata in Africa. Oggi la scienza questo lo attesta e lo conferma, che quasi tutti i ceppi da cui si è sviluppata l'umanità sono nati in Africa, a cominciare dall'Etiopia. Almeno questo glielo dobbiamo. Grazie a tutti. Volesse prendere i libri, ce li ha lì.
Sì, io non riesco mai a parlare al microfono. Volevo dire, io la ringrazio molto, quello che lei ha detto è molto importante, questo lo sappiamo tante volte teoricamente. Lei è come parlando, cioè, almeno io ho vissuto questo, come se avesse, parlo per me, ma in qualche modo vorrei dirlo per gli altri, ci ha messo di fronte a noi stessi. Certe volte bisogna trovare un altro da sé non nel senso, insomma, nel senso psicoanalitico, io sono stata psicoterapeuta, per sentire il valore delle cose e per domandarci, perché è facile, noi leggiamo sui giornali, condividiamo sempre diciamo che tutto è sbagliato, che bisogna fare altro, ma poi siamo veramente partecipi? Ecco, lei mi ha fatto sentire partecipe, mi ha fatto, e no, volevo dirglielo, per me è una cosa.
Si vede, guarda.
Per quello la ringrazio di cuore.